grave degrado a Via dei Volsci, dove è iniziata di nuovo la campagna di radioabbonamento di quegli straccioni di Radio Onda Rossa, ne parliamo con il nostro inviato dal quartiere di San Lorenzo.
Buonasera, sì, sono qui in Via dei Volsci, dove vi posso confermare la situazione di estremo disagio che si sta vivendo in queste ore.
Ma ne vai?
Vedo qui un mixer che giace non riparato da chissà quanto nell'indifferenza delle istituzioni. Ma sentiamo cosa dice una passante. Signora, lei cosa ne pensa del degrado in cui vivono questi reietti di Radio Onda Rossa?
E voi?
No, dico Onda Rossa, chiede ancora i soldi. Che cosa ne pensa del degrado di questa radio?
Vabbè, ma io i soldi glielo ho sempre dati perché sono bravi guaglioni, santonati. 30 euro a capoccia e la radio campa, non è difficile, lo capisci pure uno stronzo come te.
Radio Onda Rossa, la radio.
Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ribelle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate, la gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continua. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi pare stava sdegno, l'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fai batto di uno che... Col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci può trovare.
Qui, eccoci qui a tutti gli spettatori, scusate ma c'è stato un disguido tecnico subito dopo la musica. Siamo qui oggi i compagni e le compagne di Radio Onda Rossa, anche se oggi in verità siamo solo in due, però insomma è comprensibile il fatto, insomma c'è l'estate, un po' tutti si devono iscrivere per l'università, altri stanno in vacanza, quindi è totalmente comprensibile. Comunque voi ascoltate sempre Radio Onda Rossa sulle frequenze 87.9 e mi raccomando, insomma ascoltate, perché anche oggi comunque ci dovrebbe essere, tra i tanti problemi tecnici ci dovrebbe essere un collegamento con i Black Lives Matter che faremo nella seconda parte di puntata, e soprattutto oggi comunque ci sono i saluti, perché molto probabilmente questa insomma è l'ultima, è l'ultima puntata di Brava Onda. Io con diciamo molto dispiacere annuncio questa cosa, perché è stato un progetto veramente bello, di cui ringrazio soprattutto la compagna che se ne è occupata all'inizio e che insomma ci ha dato questo spunto, questa idea, E insomma, ha avviato tutto il progetto, quindi sicuramente un grazie enorme alla compagna che oggi è qui presente, e poi anche a tutti gli altri che hanno partecipato e anche a tutti gli altri che ci hanno ascoltato e ci hanno chiamato, appunto per, come dire, partecipare con noi a questo gran bel progetto che con grande orgoglio posso dire che continuerà anche il prossimo anno a settembre con, diciamo, le nuove leve di Baraonda, quindi insomma, poi se ce ne vuole parlare la compagna.
Sì, che... buonasera a tutti e tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa, alle 18:26, quindi alla fine sì, problemi tecnici, ma abbiamo iniziato anche un po' prima rispetto al solito. E dunque sì, siamo agli sgoccioli della nostra stagione, ecco, radiofonica con Baraonda. Questo è stato il nostro primo anno e è vero, come dire, mi unisco al compagno, al pensiero che lui stesso ha riportato, però allo stesso tempo non sono così tanto sconfortata, in quanto abbiamo tanti altri ragazzi e ragazze pronti, come dire, a riportare in auge i nostri valori come studenti medi e studentesse medie, appunto, dei licei romani e anche non, in realtà. E noi l'anno prossimo, insomma, purtroppo, per fortuna, sottolineerei più per fortuna, nonostante comunque questa vita ci mancherà, andremo all'università e sicuramente continueremo la nostra attività radiofonica, si spera. E niente, dunque, oggi in realtà questa puntata, oltre a vari ed eventuali incontri, come anche sottolineerà dopo, diciamo, anticiperà dopo il compagno, sarà principalmente dedicata ad una chiacchierata abbastanza informale, in questo caso tra noi due, perché siamo in studio noi due, su quelli che sono stati appunto gli alti, i bassi di tutto l'inverno e di tutto l'anno, o meglio l'anno, perché alla fine Baraonda quando è che è nata? È nata verso marzo, aprile?
Sì, insomma, si è progettata verso marzo e aprile, penso che poi, ecco, ad aprile forse c'è stata la prima vera puntata, che insomma è stata,
esatto,
la puntata zero.
Esatto, e dunque, comunque, quanti mesi sono? Aprile, maggio, giugno e luglio, insomma, questi 3-4 mesi di Baraonda, in cui abbiamo affrontato veramente tantissimi temi, abbiamo portato agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa numerosissime novità in quella che era la nostra vita politica e anche non, quella che era la vita nostra scolastica, e con tantissimi commenti e anche partecipazioni. Quindi diciamo che oggi, come anche diceva o direbbe, possiamo dire così, un vecchio saggio, siamo in tema di bilanci, quindi per noi almeno qui inizia e qui finisce, purtroppo. E quindi insomma anch'io vorrei sottolineare che mi mancherà parecchio, però la vita è questa, quindi va avanti. Quindi oggi noi, proprio per non piangerci addosso, che cos'è che vogliamo fare? Appunto, vogliamo parlare informalmente di quelle che sono state le varie attività, le varie, diciamo, innovazioni, le iniziative che il corpo studentesco, diciamo, della città di Roma in generale ha portato in avanti, e così insomma proprio da rifare un resoconto, no? E quindi da, come dire, possiamo dire anche sottolineare quelle che sono state le nostre battaglie, talvolta anche conquistate, anche, come dire, proprio vincitrici, possiamo dire così. Insomma, è anche un motivo d'orgoglio per noi, soprattutto per chi come noi due ha concluso quest'anno il quinto anno scolastico e di conseguenza nel mondo del, diciamo, nel mondo liceale non ci sarà più. Quindi non so se vogliamo, da cosa vogliamo iniziare, se vogliamo iniziare con un qualcosa in particolare oppure su un qualcosa di più leggero, qualche giornata, qualche iniziativa, le manifestazioni. Insomma, purtroppo quest'anno a causa della pandemia siamo stati molto debilitati, però, come dire, le manifestazioni, ma anche appunto le varie forme di protesta tramite occupazioni non sono state escluse da questi programmi, insomma, del mondo studentesco. Quindi se il compagno vuole aggiungere qualcosa, vuole iniziare qualcosa, visto che siamo ricchi, insomma, di novità, prego.
Sì, ovviamente, insomma, è un po' difficile parlare anche perché insomma è la puntata conclusiva, e quindi un po' di emozione c'è, però soprattutto insomma io vorrei lodare quello che è stato il percorso, anche di manifestazioni e anche comunque di mobilitazione che si è fatto all'interno della scuola da parte di noi studenti, insomma, che come abbiamo sempre detto, insomma, non siamo perfetti, purtroppo non come possiamo dire, non forse abbiamo fatto il meglio, perché insomma se uno fa un po' di autocritica e critica sicuramente potevamo fare meglio, il miglioramento è sempre possibile, di questo ne siamo totalmente consapevoli, però all'inizio, ecco, diciamo che molti molti ci dicevano: ah, ma che fate? Anche per esempio nella mia esperienza privata, quando abbiamo occupato, ma che cosa ha portato in fin dei conti questa occupazione? Beh, io adesso posso rispondergli che finalmente, dopo tanti anni che non si faceva, si è riaperta una trasmissione per gli studenti medi, e diciamo che l'occupazione ha portato proprio a questo, cioè è grazie all'occupazione, ma non solo, è grazie a tutto il processo di mobilitazione degli studenti attraverso le manifestazioni contro la DAD, attraverso le manifestazioni per quei provvedimenti a livello scolastico che ci hanno molto deluso e ci hanno fatto molto anche arrabbiare. Quindi insomma, è grazie a questo percorso che siamo arrivati qua, e si può dire che secondo me è un percorso vincente, perché si è saputo, come dire, ricostruire una cosa che mancava. Anche questa radio, insomma, non aveva più una trasmissione degli studenti medi, e quest'anno si è ricostruita. Alcuni mi potranno dire che insomma non è un obiettivo, come dire, massimo, non è un'ambizione grandissima, però allo stesso tempo secondo me è un obiettivo che insomma piano piano uno doveva anche ricostruire, insomma. Non è semplice, vi posso dire anche facendolo, che non è semplice fare radio, non è semplice comunque dare voce a chi ci ha telefonato, perché insomma imparare il mixer, come funziona, ancora adesso io non è che sono un mago del mixer, quindi insomma c'è anche questo, il fatto che bisogna imparare nuove cose, bisogna imparare come funzionano i microfoni, il mixer, tutti, come si chiamano, tutti gli apparecchi radiofonici, che sono tanti, e insomma.
Sì, diciamo che, andando più, se posso interromperti, sul profilo politico, come dire, anche un'iniziativa abbastanza coraggiosa, molto audace, almeno secondo me, perché comunque non è assolutamente facile per gli studenti dal primo, ma in realtà anche dallo stesso quinto liceo, mettersi, anche se con una semplice voce, non dichiarando il proprio nome, ai microfoni di una radio, soprattutto questa radio, e parlare e dimostrare insomma di avere una determinata consapevolezza, coscienza politica, di appunto portare in avanti delle determinate battaglie, avere delle idee chiare. Cioè, neanche io ce le ho, che sono in quinto liceo e che sto parlando anche io a questi, come dire, microfoni, però diciamo, nonostante questa iniziativa di Baraonda fosse stata tanto acclamata, alla fine ho visto che moltissime persone, anche della mia stessa scuola, insomma una scuola piena di menti, piena di iniziative, piena di pensieri e di parole, comunque non tutti quelli che si facevano i massimi portatori di queste parole sono stati in grado, insomma, di portare queste parole ai microfoni di Radio Onda Rossa, di partecipare attivamente, ma soltanto appunto passivamente, oppure di non partecipare affatto. E quindi questa è stata comunque anche una grandissima prova di coraggio, una grandissima prova di maturità, ecco, se vogliamo parlare anche di quella che è la maturità. Poi magari dopo con il compagno affronteremo anche quella che è la maturità in senso lato, se gli va, e di quella appunto che è la vita degli studenti, che non è molto semplice, banalizzata, scontata, assolutamente no, è una vita completamente diversa da quella che si vede dal mondo del lavoro, oppure da casa, ecco, dal TG, e appunto noi con le nostre voci, anche con, ripeto, quello che è il coraggio, perché abbiamo parlato di cose molto molto scomode rispetto a quest'anno, anche con delle ampie e dirette ed esplicite critiche, comunque siamo riusciti a creare e portare avanti un percorso lineare, ma che comunque avesse una determinata linea politica, anche quando quella stessa linea magari non c'era, perché vi erano diciamo, la vita politica era in subbuglio, c'era la pandemia, c'erano tantissime difficoltà. Quindi siamo stati comunque anche molto in grado di gestire la situazione, sebbene appunto più piccoli, e quindi, come dire, io sono anche molto fiduciosa, perché, come si suol dire, pochi ma buoni. Questa redazione, adesso che noi ce ne andiamo, maturandi, appunto siamo in 4 su 6 nella redazione che abbiamo finito il liceo, comunque lasciamo la nostra trasmissione, lasciamo Baraonda nelle mani, in mani sicure, almeno io mi sento di dire, perché appunto sono dei ragazzi, sono pochi ragazzi, ma che comunque hanno delle idee più o meno chiare, che hanno delle idee insomma coerenti e coese rispetto a quelle che sono le nostre appunto idee e le idee del mondo studentesco. E dunque non so se vogliamo mandare un po' di musica, e così facciamo una piccola pausa, e possiamo, come dire, affrontare qualche piccolo argomento, magari anche qualche news, no? qualche novità dal mondo della scuola. Diciamo che è vero, alla fine noi ce ne stiamo andando dal liceo, stiamo andando all'università, ma questo non significa che non dobbiamo parlare, quindi visto che le novità, il mondo va sempre avanti, è giusto anche dare qualche aggiornamento. Quindi adesso con la musica e poi insomma ritorniamo.
Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Fuori dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce, tra loro lei. Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce, ci giurerei. Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io. Da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada, da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza. Però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. Da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni. E adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali. Tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali. Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame. Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va. E abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone, che vi ripete un'altra volta, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Eccoci tornati nelle frequenze libere di Radio 80, di Radio Onda Rossa 87.9, scusate il lapsus, e niente, siamo molto contenti di avere come ospite Josef dei Black Lives Matter Roma. Non so se ci sente.
Sì, sono contento io di stare qui, insomma, a Baraonda, ma anche a Radio Onda Rossa, che tra l'altro ci ha il 2 giugno, quando abbiamo manifestato, ha partecipato con noi, insomma, in un momento con la diretta, e vi ringrazio ancora, insomma, per l'impegno che fate.
Dovete, insomma, la vostra, sono tutte le vostre, sono tutte, come dire, ingenze che, insomma, sono approvabili e giuste nel contenuto e nella forma, quindi, insomma, è sempre un piacere avervi in radio. E con questo, innanzitutto, vorrei farti una domanda così introduttiva, per visto che già sei stato in Radio Onda Rossa, ma poiché forse non tutti i nostri audiospettatori non sanno che cos'è Black Lives Matter Roma, ti faccio questa un po' una domanda introduttiva. Che cos'è questa, ecco, organizzazione, associazione, insomma, a te la parola.
Sì, ci vorrebbe un poeta o un filosofo, probabilmente, ci provo. Allora, Black Lives Matter, o meglio, la declinazione poi territoriale, in particolare quella romana che provo a rappresentare, vuole essere un movimento, vuole essere parte di questo movimento che è anche mondiale. Come dire, dove la questione, tra virgolette, razziale assume un ruolo propositivo, ecco, mi verrebbe da dire in due parole, forse non mi spiego bene, la dico meglio. Vuole essere una realtà dove il protagonismo, insomma, delle persone razzializzate esce fuori, ed esce fuori non solo nella narrazione della loro esperienza, ma anche in una visione di società che deve essere considerata in una società che vuole definirsi multietnica, che vuole definirsi democratica, che vuole avere la Costituzione quale quella che ha, insomma, l'Italia. Quindi è la declinazione romana, vorrei dire, di questo movimento internazionale.
Grazie mille per questa chiara ed esemplificativa spiegazione. Ovviamente io ti vorrei anche dire quali sono le iniziative che Black Lives Matter Roma ha proposto e quelle che proporrà, perché, ecco, come tu avevi detto bene prima, io almeno personalmente sono stato andato il 2 giugno in piazza a manifestare con voi per quello che erano anche la questione della cittadinanza ai ragazzi di 18 anni, che, come dire, le lettere molto spesso, da quanto ho capito, quella sera, quel pomeriggio, molto spesso non arrivano, sono proprio poche. Quindi, insomma, quali sono i vostri nuovi obiettivi, le vostre, appunto, manifestazioni, le vostre iniziative, insomma, il tema anche della cittadinanza per i diciottenni è un tema che a noi studenti, in quanto anche diciottenni, ci interessa molto e vogliamo farlo sapere anche ai nostri audiospettatori.
Sì. Allora, innanzitutto la domanda è complessa, perché di cose in realtà ne abbiamo fatte da quando siamo nati, da un anno a questa parte ormai. Ne abbiamo fatte, abbiamo partecipato, devo dire, a tutte le iniziative che in particolare la città ha prodotto nell'ultimo anno. Dopodiché stiamo cercando di costruire anche qualcosa qualcosa di nostro. E questo dossier che abbiamo lanciato il 2 giugno e che lo trovate anche pubblico ad esempio nel sito di G2 come a Melting Pot se lo cercate, e invito anche se possibile a Radio Onda Rossa magari a poterlo mettere, ve lo consegniamo immediatamente appena possibile. E il dossier è una sfida che abbiamo un po' lanciato alla città insieme a tante altre realtà. Devo dire che la forza di questo movimento sta nella collaborazione con la città, con tutte le sue parti, e questo lo rende un movimento, ecco, lo rende qualcosa che si muove, che è orizzontale, che parla, che discute e che costruisce con tutti e tutte. Ecco, questo è fondamentale. Dopodiché questo dossier vuole costruire una vertenza su quello che è già esistente, in particolare sul percorso verso la cittadinanza e su il ruolo che da qualche anno hanno i comuni verso questo iter che dovrebbero fare appunto i neomaggiorenni e le neomaggiorenni. Non è un percorso facile quello verso la cittadinanza, e parte con una lettera che dovrebbe essere inviata dal comune, della fattispecie dal comune di Roma, verso tutte le persone che appunto al compimento dei 18 anni di età si trovano con la possibilità di fare la domanda di concessione, ribadisco, di concessione di cittadinanza per nascita, perché questa è la legge che c'è, la legge vigente. Quindi noi abbiamo capito che questa lettera non viene mandata a tutti e a tutte, per esempio. Abbiamo capito che se vivi in un campo rom, se vivi in un'occupazione, se hai problemi, se i tuoi genitori hanno problemi con la residenza, ne paga pegno anche la nuova generazione che magari, capito, va a scuola, è cresciuta qui, scusate, c'ho un ritorno, è appunto, come dire, si sente di questo luogo, di questo paese. Scusate che c'ho un ritorno al microfono e mi infastidisce un po'. Quindi questa lettera noi abbiamo capito che c'ha delle lacune. Faccio presente una cosa che secondo me è anche comica, però purtroppo è l'amara realtà. Questa legge che dava responsabilità ai comuni, prima di tutto svincolava la residenza come dire, particolare... scusate che c'ho questo ritorno che è veramente fastidioso.
Forse non lo so, forse è un problema nostro. Ci senti meglio adesso?
Ci provo.
Ok, ma il ritorno lo senti ancora?
Sì.
Ok, un attimo che come si chiama? Vedremo. Comunque sì, tu continua che noi aggiustiamo.
Va benissimo, anzi perdonatemi. Allora vi dicevo che questa residenza in realtà evidenziava l'ostacolo maggiore verso la cittadinanza, verso il conseguimento della cittadinanza, e questo praticamente implica il fatto che tu non diventi cittadino o cittadina, e quindi devi avere un permesso di soggiorno e entri nei meandri dell'extracomunitario o dell'extracomunitaria, e lì appunto dai le impronte alla questura centrale che sta dopo Re Bibbia, la scientifica di Roma, e gli porti le foto, gli porti il bollo che hai pagato alla posta, e eventualmente, se hai tutte le garanzie, ti fanno il permesso di soggiorno. Ma voi capite che a quel punto è tutta un'altra vita, è tutta un'altra situazione. Banalmente all'università hai dei limiti, nella vita stessa hai dei limiti, devi sempre garantire la tua presenza certificandola, diciamo, nel territorio in cui sei nato e nata.
E una domanda che ti vorrei fare, se sempre non senti un ritorno di audio, è quella di come mai, secondo te, qual è la tua visione delle cose che insomma ti fa dire che queste, cioè, che poi è un dato di fatto che queste lettere non arrivano, cioè secondo te perché queste lettere non arrivano, qual è la motivazione, qual è forse anche l'intoppo burocratico, se tante volte è burocratico, di altra natura che insomma viene riscontrato secondo anche te o secondo la tua opinione e quella dei Black Lives Matter?
Sì, allora innanzitutto la nostra opinione ce la siamo formata anche grazie all'apporto che ci ha dato ad esempio AGI, Associazione sugli Studi Giuridici sull'Immigrazione. L'apporto che ci ha dato è quello di una visione complessiva ad esempio di come i comuni si comportano. Abbiamo capito che ogni comune fa un po' come gli pare, detta alla romana. Quindi come dire, il comune di Napoli ad esempio ha delle peculiarità, non manda le lettere ad esempio, però questa roba la fa in senso positivo e propositivo per poter allargare poi con gli appelli eccetera il maggior numero di persone che possono accedere alla cittadinanza. Firenze invece sembra quella più ostica come città nel trattamento di questo particolare ruolo che hanno, no? E quindi vincolano con questa lettera molto di più rispetto ad altre città. Roma praticamente con questo discorso della legalità che noi conosciamo bene, rilanciato dalla Raggi, che cosa ha comportato? Ha comportato che per esempio chi sta con i genitori che vivono dentro un'occupazione e quindi con l'articolo 5 del decreto Renzi-Lupi che vieta la residenza a chi vive dentro le occupazioni e si ritrova senza la possibilità di ricevere la lettera per esempio. Chi vive all'interno di situazioni di non lo so, penso ai Rom, ai Sinti e camminanti che vivono in situazioni assurde ancora oggi nel 2020, cioè quelli sono vincolati in una situazione che non gli permette di trovare neanche questo percorso verso la cittadinanza, così tante altre persone dentro questo meccanismo della legalità che praticamente il comune rilancia e noi sappiamo bene però che quando appunto è stato assunto questo ruolo dai comuni la questione della residenza non era più vincolante ai fini di concedere la cittadinanza, quindi è quasi comica la cosa, cioè il comune non ti manda la lettera perché non è la residenza, però la residenza in teoria non è un limite che ti dovrebbe non ti dovrebbe permettere di accedere alla cittadinanza. È follia pura se uno ci va a riflettere e noi proprio su questo stiamo cercando di mettere i riflettori, insomma. Non so se mi sono spiegato, perché poi questo eco è presente, diciamo.
Ah, è presente l'eco ancora? Ci dispiace, comunque continueremo, come dire, a vedere se... Ma per caso tu stai in viva voce? Perché può darsi che forse è il viva voce.
No, assolutamente.
Ah, ok, allora non lo so, ci penseremo. Innanzitutto però ti volevamo fare anche un'altra domanda. Se per caso c'è una soluzione a queste lettere, perché ecco, tu ci hai raccontato insomma di problemi anche burocratici legati a leggi, ai problemi ecco di chi abita in condizioni non sicuramente per colpa sua, un po' come dire svantaggiosi, per dire un eufemismo. Quindi volevamo anche sapere noi studenti cosa potevamo fare, sia noi studenti e sia anche cosa propone Black Lives Matter per sorpassare questa cosa delle lettere, e se tante volte c'era un'alternativa o comunque un'idea.
Sì, allora una cosa che abbiamo ormai capito molto bene è che questo passaggio va sicuramente accompagnato da qualcuno che ha funzioni legali. Ecco, sembra banale, ma serve un avvocato in questi percorsi. Noi consigliamo ad esempio di contattare AGI quando si vuole fare questo passaggio, perché è sempre utile avere qualcuno che può certificare che certi passaggi sono stati fatti, perché se uno non riceve la lettera per esempio e va a fare domanda al Comune di Roma si può ritrovare ad esempio che quella domanda non viene inviata perché magari ha delle lacune che il comune intercetta come lacune fondamentali, e quindi non arriva, diciamo, al ministero l'incartamento, non so come dire, e tu non ti puoi neanche permettere di fare appello dopo, perché appello su cosa se non c'è una domanda che è partita? Questa cosa, diciamo, vive di una discrezionalità che per noi è importante anche questa far vedere. Dopodiché lasciatemi dire che leggete il dossier. Il dossier è formato da una coralità di redattori che sui vari temi hanno espresso il miglior sapere possibile, lasciatemelo dire così. E non è stata, diciamo, ricostruita poi questa intelaiatura per cercare di come dire, costruire un percorso legale e basta. In quel dossier si mantiene la ricchezza degli interventi per come sono. Ad esempio sulla questione di cittadinanza negata e genere c'è uno scritto molto interessante che appartiene ad esempio alle compagne di Luce Siesta, in particolare Simona Ammerata e Enrica Rigo dell'ambulatorio dei diritti di Roma 3, che è particolarmente interessante leggerlo per chi magari non ha dimestichezza con il tema. Lo consigliamo vivamente perché è stato scritto bene, regà, e va letto, ve lo dico così. Dopodiché quello che noi vogliamo fare con le scuole è un percorso che praticamente va iniziato, quindi ci stiamo ragionando, ma noi vogliamo costruire una presenza con le scuole. Stiamo parlando con parecchie scuole, penso a Udu, penso anche alle situazioni costruite con la rete del terzo municipio, delle scuole del terzo municipio, l'UTS, perdonatemi. Comunque c'è un rapporto che noi vogliamo costruire, che vuole preparare queste seconde generazioni, queste nuove generazioni, questi italiani e italiane senza cittadinanza verso questo iter, perché è quello che c'è. Nel frattempo, come dire, da questo punto di vista assumiamo, diciamo, una conoscenza, costruiamo un fronte, magari territoriale, dopodiché andiamo a rilanciare sullo Ius Soli, quando nei territori questi fronti veramente saranno saldati, costruiti con una certa coscienza che finalmente rilancia sono gli usoli veramente praticabile. Scusa. Grazie. La vaghezza sul percorso verso la scuola, ma non ho al momento, diciamo, la proposta. Il fatto è che noi stiamo parlando tutti i giorni con gli studenti e le studentesse di vari licei, ad esempio, e non ci vogliamo fermare.
No, di nulla, anzi, grazie a te che, insomma, ci hai illustrato meglio la situazione e, insomma, così da poterne prendere atto. E anzi, io ti volevo fare un'altra domanda, perché tu hai detto che, insomma, parlate con gli studenti e le studentesse. A noi faceva anche piacere, essendo, come dire, qui della radio, tutti comunque italiani e con la cittadinanza, ma sapere i nostri coetanei che ne pensano anche di questa, come dire, di questa ingiustizia che lo stadio italiano, diciamo che ne fa tante, però insomma quest'altra ingiustizia che devono subire e come vedono anche il fatto che ci sia sempre nei confronti loro, anche nel passato, diciamo, un po' forse questa cultura che sicuramente viene, come dire, elogiata da una parte politica, insomma, di destra o anche di estrema destra. Quindi insomma come si sentono loro, questi studenti, che insomma oltre tanti problemi, ecco, come appunto il problema delle abitazioni, devono anche subire questo ennesimo smacco da parte dello Stato?
Ma guarda, le seconde generazioni, come le vogliamo chiamare queste generazioni nate in Italia, spesso sono gli assistenti sociali veri dei genitori, spesso sono coloro che provano a dargli l'indicazione giusta quando gli vengono date le informazioni per i permessi di soggiorno, parlano magari con i medici insieme ai genitori per capire quali sono le cure per il parente. Sono persone che purtroppo hanno un ruolo stesso che è fondamentale già all'interno della famiglia, ed è complicato, diciamo, esternalizzare poi questa come dire, questa peso, questa responsabilità anche in tutti gli altri della vita. Penso alla scuola, a quando riescono a praticare sport. Sono tutti momenti che sono magari distrazioni e non si riesce a portare come dire, le vertenze, no? che avrebbero in mente, ma perché poi non si riesce neanche a costruire un ragionamento complessivo, poi, perché spesso vivi le cose dal di dentro e sei schiacciato o schiacciata, ecco, e non è un dettaglio questo. Quindi portare il ragionamento a partire dagli studenti sul nuovo modo di un cambiamento reale della società, non so come dirla meglio, gli permetterebbe anche di costruire un ragionamento, una coscienza critica che è pure sana e che spesso invece viene sotterrata, per esempio, dal fatto che tu poi vai alla scientifica di Roma a fare i documenti e te lo dice la scientifica di Roma se sei regolare o irregolare, se sei nato qui, se sei qui da 10 anni, se sei qui da 20 anni, da 30 anni, non ha differenza se tu non riesci a garantire il percorso verso la cittadinanza. Tra l'altro, una postilla, noi siamo partiti da questo, ma per noi il ragionamento sulla cittadinanza è vasto, perché riguarda anche le mamme tipo la mia che sono venute qua e che devono avere un percorso verso la cittadinanza che sia accessibile veramente. Non è solo il fanalino come dire della cittadinanza alle seconde generazioni, che allora rispecchia un cambiamento vero di una società verso multiculturalismo, come lo vogliamo chiamare. Questo discorso lo devi fare dando dignità a tutti quella soggettività, e questo, diciamo, che è fondamentale per Black Lives Matter. Hanno la stessa dignità queste battaglie.
Grazie mille, qui non sappiamo quanto tempo hai ancora, quindi ti diciamo che indicativamente sono altre due domande.
Proviamoci.
Cosa?
Proviamoci.
Ok, una è, tu mi dicevi per telefono che insomma anche su diverse questioni come quella insomma del colonialismo, che tanto comunque piace a questa radio, perché ne saremo affascinati e vi inviteremo sicuramente anche su a parlare di questo aspetto. E tu mi dicevi che insomma ci sono altre parti di Black Lives Matter, tipo quelli di Ravenna, che ci stanno facendo una discussione approfondita sopra. Quindi la mia domanda è più inerente a come, quali sono gli argomenti e come poi si distribuiscono all'interno dei Black Lives Matter di Roma e di tutti gli altri e di tutti gli altri.
Devo dire che le vostre domande sono sempre semplici, comunque ci proviamo, dai. Allora, devo dire che noi da quando siamo nati abbiamo cercato di provare a intercettare tutte le realtà che avevano l'ambizione, insomma, la voglia di chiamarsi Black Lives Matter nei vari territori, e dopodiché abbiamo cercato di dare un senso pure a questa roba. E quello che ti dicevo prima, nell'intervento di prima, secondo me è fondamentale, ecco, nella visione delle altre città, perché poi come dire, la disponibilità di argomenti è immensa se la vedi dal punto di vista di Black Lives Matter, appunto, perché non è solo la cittadinanza, non è solo la regolarizzazione, non è solo l'accoglienza, non è solo la morte dentro i CPR, non è solo Adil, il sindacalista ucciso a Novara, però è tutto insieme, e non è solo questo. La liquidità di questo tema come dire, ambisce a vedere tutta la società, e da questo punto di vista ci sono realtà come, se ricordo bene, a Bergamo e a Ravenna, hanno costruito momenti anche pubblici in cui la riflessione sul colonialismo e sul post-colonialismo, se si può definire così, come dire, ha avuto centralità, e ci sono degli apporti che poi nel tempo abbiamo ricevuto da loro, ma questo è un percorso che va in itinere. Io sono convinto che ad esempio il dossier sulla cittadinanza lo riprenderanno anche nelle altre città, perché è troppo importante costruire una vertenza sull'esistente, per, proprio per cambiare il paradigma del colonialismo, della narrazione negativa sulla globalizzazione, che poi può sembrare di palo in frasca, ma in realtà anche quello ha contribuito a ridare lustro a certe mentalità e a certe filosofie che sono proprio figlie del colonialismo e di quello che ne è succeduto e che ancora oggi succede, insomma. In Africa, in Italia, nelle campagne, a Novara, nei CPR, nell'ufficio anagrafe dei vari comuni, il colonialismo probabilmente non si è mai interrotto. Quello che succede in Etiopia con quelle stragi, ma da dove vengono quelle armi, mi verrebbe da dire, chi gliele dà, perché lo fanno, perché uno non se lo chiede. Il colonialismo non è mai finito, purtroppo, ecco, se dobbiamo dire un'opinione che a BLM è abbastanza pacificamente ratificata.
Grazie mille per il tuo intervento. Adesso c'è l'ultima domanda della compagna, che appunto, ecco, voleva farti proporti un quesito.
Guarda, okay. Proporti un quesito? No, guarda, puoi rilassarti perché non è molto difficile. È un, diciamo, un recap, possiamo dire così, un riassunto. Volevo chiederti, l'hai anche un minimo accennato prima, vogliamo ricordare agli ascoltatori e alle ascoltatrici quando saranno le prossime iniziative, se c'è già magari un calendario, in un futuro ovviamente molto più prossimo.
Sì, guarda, innanzitutto, beh, qualcuno di noi oggi per esempio proverà a partecipare all'iniziativa che fanno a Paddle, proprio, sì, potrebbe diventare un bene comune questo spazio, e sta nelle, anche se non sembra, sta nelle tematiche che possono riguardare una realtà come che ha l'ambizione di chiamarsi Black Lives Matter, e quindi di partecipare, di essere felice di questa occasione. Tanto per dirne una, che sembra uno slogan, una battuta, ma in un centro sociale o in un'occupazione non ti chiedono mai il permesso di soggiorno, ecco, tanto per essere chiari e per dirla come va detta. Dopodiché noi domani saremo in piazza a Montecitorio, per noi è fondamentale perché domani c'è un'iniziativa contro gli accordi che si stanno ratificando con la Libia, e ciò che rappresenta, ecco, tanto per essere chiari. E mentre giovedì c'è un'iniziativa molto interessante a Piazza Vittorio, un'assemblea pubblica, se ricordo bene, che vuole dire basta morti in mare, e questa è un'assemblea, insomma, una manifestazione alla quale vorremmo partecipare anche noi, quindi abbiamo questa trittico di giornate molto, molto interessante. Poi, se mi lasciate dire, noi il 21 vorremmo proporvi di partecipare, insomma, alla presentazione di quello che vuole essere la presentazione del dossier, a spin time intorno alle 19. Grazie per avermelo permesso.
Sì. Di nulla, anzi, grazie a te per l'invito. E niente, adesso andiamo sempre con De André, con un piccolo stacco musicale, e insomma ci risentiamo tra 5 minuti, e ringraziamo il compagno dei Black Lives Matter. Grazie mille.
Grazie a voi, fratelli e sorelle.
Grazie mille.
I denti ai francobolli, dicevo grazie a Dio, buon Natale.
mi sentivo normale. Eppure i miei 30 anni erano pochi più dei loro. Ma non importa, adesso torno al lavoro. Cantavano il disordine dei sogni, gli ingrati del benessere francese, e non davano l'idea di denunciare uomini al balcone di un solo maggio di un unico paese. E io la faccia usata dal buon senso, ripeto, non vogliamoci del male. E non mi sento normale, e mi sorprendo ancora a misurarmi su di loro. E adesso è tardi, adesso torno al lavoro. Rischiavano la strada e per un uomo ci vuole pure un senso a sopportare di poter sanguinare. E il senso non deve essere rischiare, ma forse non voler più sopportare. Chissà cosa si prova a liberare, la fiducia nelle proprie tentazioni, allontanare gli intrusi dalle nostre emozioni, allontanarli in tempo e prima di trovarti solo con la paura di non tornare al lavoro. Rischiare libertà strada per strada, scordarsi le rotaie verso casa, io ne valgo la pena. Per arrivare ad incontrar la gente senza dovermi fingere innocente, mi sforzo di ripetermi con loro, e più l'idea va di là del vetro, più mi lasciano indietro. Per il coraggio insieme, non so le regole del gioco, senza la mia paura mi fido poco. Ormai sono in ritardo per gli amici, per l'odio potrei farcela da solo, illuminando al tritolo chi ha la faccia e mostra solo il viso, sempre gradevole, sempre più impreciso. E l'esplosivo spacca, taglia, fruga tra gli ospiti di un ballo mascherato. Io mi sono invitato a rilevare l'impronta dietro ogni maschera che salta, e a non aver pietà per la mia prima volta.
Eccoci qui di nuovo sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa 87.9, bentornati a tutti. E niente, adesso, come dire, vogliamo, come dire, ancora proseguire questa un po' puntata di saluti. E niente, lascerei la parola alla compagna.
No, lui non mi lascia la parola, parliamo un po' tutti e due, riportiamo appunto... Dai, facciamo ancora i liceali per 30 minuti, insomma, quelli che sono.
Anche se ormai, come dire, come hai detto te, siamo felicemente contenti di non essere più liceali.
Felicemente non lo so, guarda, sono contenta perché ho superato la maturità e me ne sono andata dalla scuola, dal sistema scolastico liceale, però... Mi avrebbe fatto piacere rimanere dentro la politica liceale, ecco.
Boh, no, quando, cioè, io sono dell'avviso che le cose hanno un tempo e il tempo bisogna sfruttarlo bene, però poi dopo bisogna anche, come dire, crescere e non rimanere.
Assolutamente, sì, ma infatti il mio è puro e mero romanticismo, niente di più, niente di meno. Sono contenta di guardare avanti.
E niente, allora, come avevamo promesso prima, poi c'è stata la nostra chiamata, che ancora, a cui ancora ringraziamo Black Lives Matter, e insomma abbiamo in qualche modo riassortito un po' di novità, un po' poche alla fine, perché come tutti sanno il periodo estivo non è proprio ricco, ecco, di novità, di intrattenimento. E dunque posso buttare lì, ecco, un tema, possiamo affrontarlo insieme, anche perché noi ormai ne abbiamo visti di tutti i colori, sappiamo bene come si vive in questo mondo in cui c'è la didattica a distanza o la didattica integrata. E l'ultima notizia, oggi è 13 luglio, quindi l'ultima notizia che sarebbe proprio quella del 13 luglio è proprio diciamo quella che sostiene che i corsi di recupero dovrebbero essere mandati in DAD, quindi didattica a distanza. E ovviamente c'è stata una forte protesta da parte dei genitori di questi diciamo, potenziali studenti rimandati, ovviamente con quelle che sono, non voglio dire le solite, perché, come dire, con solite andrei a minimizzare, però quelle che sono anche le conosciute effettive proteste, non soltanto da parte dei genitori, non soltanto da parte degli studenti, ma anche dai genitori. Infatti i genitori ribadiscono che i nostri figli, quindi i loro figli, non impareranno mai niente. Ovviamente qua c'è di nuovo un colpo contro quello che è la funzione della DAD, che si sta sempre di più radicando all'interno dell'apprensione, dell'apprendimento scolastico, anche attraverso quelle che sono, diciamo, i corsi di recupero. Cioè, non so come tu la pensi, però allora, io non sono mai stata rimandata durante i miei 5 anni di scuola, quindi non ho effettivamente vissuto il danno e il problema della DAD, cioè meglio della DAD, del corso di recupero in sé, ok? Né a settembre, né ad agosto, né a luglio. Però mi rendo conto che se i ragazzi sono rimandati e di conseguenza hanno delle chiarissime ed evidentissime difficoltà, perché andare ad evidenziare, a sottolineare ancora di più quelle difficoltà con la DAD, che di per sé, quindi per antonomasia, è difficoltà, perché ovviamente è un procedimento assolutamente difficoltoso? Tu hai una risposta? Poi magari possiamo leggere anche quella che è l'argomentazione dell'articolo qui che noi leggiamo su Orizzonte Scuola, però ecco, intanto possiamo parlarne noi.
Sì, no, insomma, tu hai toccato un tema che, insomma, è importante ed è preoccupante, anche perché su altri articoli c'è anche la voce che a settembre comunque si tornerà comunque in DAD, anche se, insomma, la situazione adesso sembra andare meglio, perché adesso, insomma, si è in pratica aperto tutto, si sta concedendo tutto, e insomma il rischio del Covid sembra, come dire, una cosa passata, anche se poi molti virologi e anche molti scienziati tipo Galli e Crisanti ancora dicono che non c'è molto ancora da festeggiare, che molto probabilmente, insomma, le varianti a loro preoccupano ancora, però purtroppo non tanto ai nostri governi, che facendo una piccola frecciatina d'estate si guarda più al PIL e al turismo che ad altro, e molto probabilmente quindi già si sa che a settembre ci sarà, non lo so, qualche altra ondata, o forse anche prima. Guardiamo come sono finiti i festeggiamenti degli europei, e può darsi che, insomma, non lo so, io mi auguro di no, anche perché io dovrei partire, quindi mi auguro felicemente di non avere questo problema, però insomma non si sa bene, perché ci sono queste voci un po' contraddittorie tra loro stessi. No, va tutto bene, ma poi a settembre in DAD. No, non va bene perché ci sono queste cose, però queste cose, ecco, come i festeggiamenti vengono permessi, quindi da che parte si sta un attimino, si ondeggia tra no, è finito, invece no, guardate che tra un po', per citare una celebre e famosa frase, c'è un cetriolo che vola basso. Quindi, insomma, tutto questo è un po', è anche un po' ridicolo come lo si sta affrontando. Il governo che non richiama il CTS per, come dire, dei focolai che ultimamente stanno, come dire, venendo sempre più a galla, e che addirittura si riparla di zone arancioni e zone rosse. Quindi a me personalmente un po' sono più tra quelli un po' più preoccupati, che insomma si fanno un attimino qualche problema in più quando vedono la possibilità che ci possa ancora essere una zona rossa, una zona arancione. Però ecco, è semplicemente come dire, scandaloso il fatto che si faccia in DAD, perché degli studenti con delle carenze, con delle lacune didattiche che in questi anni è molto facile acquisire, perché anche quelli che sono stati promossi, io ho passato l'esame di maturità, però non mi sento di aver acquisito come dire, tutte le nozioni che i professori mi hanno dato all'interno della DAD, perché all'interno della DAD, come abbiamo molte volte anche qui detto, la concentrazione è pari a zero, anche la voglia di imparare è pari a zero, diciamo i fattori che distraggono sono molti di più a casa, perché la casa non è un'aula, e molti hanno pensato che molti, soprattutto quelli del Ministero, hanno pensato che si potessero adibire le case ad aule, perché ecco, per chi aveva più per chi aveva fratelli o più di un fratello o più di una sorella o anche aveva una casa semplicemente stretta e non poteva permettersi più di due computer, o semplicemente non aveva un wifi illimitato per tutte le lezioni che si sono fatte, vai a creare un problema ai quali è stato parzialmente messo una toppa, quindi non risolti, ma messo una toppa, poiché le scuole si sono impegnate a dare dei computer o dei tablet che insomma mettessero una toppa, però non è che hai dato una casa che si potesse adibire anche una stanza d'aula, o a palestra tante volte insegnassi ginnastica e volessi fare qualcosa come un po' di attività nei periodi di lockdown, non hai fatto tutto questo, perché è impossibile anche pensarlo tutto questo. Una casa non è una scuola, una stanza di una casa non è una classe, e beato chi ha una casa così grande che riesce ad adibire una stanza a palestra e una d'aula, e continuare con questa procedura anche per i ragazzi con carenze è deleterio per loro, anche perché di solito la compagna ha detto che ci sono anche ragazzi che hanno gravi lacune, ma le gravi lacune con questa, come dire, con questo strumento le abbiamo avute un po' o meno tutti, e soprattutto chi è stato rimandato non è sempre il ragazzo con problematiche e altro, è anche un ragazzo che metti caso aveva una media sballata perché all'ultimo compito gli ha detto male, quindi secondo me è un po' un accanirsi su chi già ha dei problemi a valle e chi invece per sfortuna sua gli è andato male un compito e ha dei prof molto severi, che poi ben vengano i prof severi. Io al contrario della compagna sono stato rimandato con un 5,85, che devo dire invece mi ha fatto molto bene, perché l'anno dopo mi sono messo giù a studiare come un matto, e poi invece l'anno dopo ho preso 7 di media in pagella finale, quindi è stato più che buono. Però non era stato fatto così, cioè nel senso la mia professoressa mi aveva dato tanti consigli, tante cose e tante anche versioni sue, proprio per esercitarmi, per andare meglio, non in DAD, cioè non penso mai che la professoressa si sia sognata di fare un corso di recupero in DAD, almeno spero.
Sì, per tornare all'articolo, no? La notizia parte dalla Toscana, precisamente da Firenze, in cui proprio appunto c'è stato questo caso, l'epicentro, ecco. E allora diciamo che l'ora di recupero, come anche l'ora normale della diciamo l'ora scolastica, l'ora, da settembre in poi si svolgerebbe ovviamente durerebbe 45 minuti. Soltanto che una docente sarebbe esterna alla scuola, e già questo magari è un punto sul quale potremmo focalizzarci o comunque semplicemente fermarci a pensare. Poi ovviamente, al di là del fatto che siamo anche in pandemia, perché alla fine è vero che le cose stanno andando bene, però neanche troppo, perché già è prevista una terza ondata. Già prima della
la terza è già avvenuta, diciamo.
Sì, la quarta, la quinta, vabbè, tanto qui ormai diciamo possiamo dire che è un terno all'otto, ok, anche per gli stessi medici. E diciamo che sì, infatti, tra l'altro non so bene, avevo sentito che il ministro Speranza, proprio per le finali di europei, voleva eliminare la possibilità per gli spettatori e le spettatrici italiani di riunirsi insomma in piazza o comunque nei luoghi all'aperto, proprio per contingentare, proprio per placare, però ecco, salvaguardare quello che era l'RT di indice di, diciamo, di contagiosità, che però già era basso ma che si stava piano piano rialzando.
E una misura si è anche presa ad onore di cronaca, perché insomma poi dare a Cesare quel che è di Cesare, diciamo che da allora, tra le 9 fino poi a notte tarda,
gli autobus
sono stati chiusi, però insomma è una misura un po', come
sì,
dire,
insomma, il minimo indispensabile,
un fuoco di paglia, perché insomma tutti quelli con le macchine, tutti quelli a piedi, che si, insomma, tutti quelli sono riuniti nelle case prima, insomma, anche
sì, sì,
nella stessa Inghilterra si sono fatte cose un po', come dire.
Beh, no, guarda, per riportarti una testimonianza, stavamo a Trastevere, siamo passati, a un certo punto mi passa vicino un ragazzo, un giovane un po' più grande di noi, che urla: se non prendo il Covid oggi non lo prendo più. Quindi diciamo che non è tanto rassicurante, insomma, ci siamo un po' preoccupati tutti quanti. E comunque, per ritornare alla nostra notizia, possiamo dire che, allora, faccio un sillogismo ipotetico, ok? Dico, va bene, allora, il piano estate del recupero degli studenti in presenza è stato bocciato. Ok, quindi uno si aspetta, una persona, un ragazzo, ma anche una madre, un genitore, si aspetta che questo ragazzo che è stato rimandato svolga a questo punto, ok, il recupero in didattica a distanza, ma comunque con un compenso, no? Un compenso da un punto di vista tecnico, tecnologico, un compenso magari più, non so, culturale, insomma, ci siano degli aiuti, ok? Non ci sia la mera lezione da 45 minuti, che, come hai detto tu, ovviamente fa soltanto male al ragazzo, perché alla fine lo distrai, non riesce magari ad acquisire tutti quelli che sono le dispense più importanti, diciamo, le informazioni. E invece neanche questo, cioè, alla fine una persona potrebbe anche, mi dispiace dirlo perché non è nella mia vena, come dire, personale, accontentarsi, perché non c'è proprio un modo per fare altrimenti, però non c'è neanche questo, cioè i corsi di recupero non solo si svolgeranno in DAD, ma sono anche, come dire, seguono proprio lo stesso protocollo che seguiamo noi da 2 anni, quindi non solo dal primo anno, no? Non solo dal secondo anno, che sarebbe appunto quello del 2021, ma anche quello del 2020, quindi quello in cui noi eravamo proprio in emergenza sanitaria, di conseguenza non c'era un minimo di organizzazione, è semplicemente questo. Quindi possiamo dire che alla fine tutto va a svantaggio di questo studente o della studentessa, che tra l'altro viene rimandato in tempo di Covid. Quindi questa è proprio alla base dell'assurdo, no? Del paradosso, diciamo, è paradossale la situazione che si vengono a proporre. Basti pensare che io, prima di uscire, insomma, dal mio liceo, dalla maturità, ho sentito di ragazzi, un ragazzo in particolare, che è stato bocciato all'esame di maturità, cioè è passato ovviamente a giugno, con una media che, come dire, entrato con 60 punti, con 60 crediti, che comunque insomma stava sul filo del rasoio, ma comunque era stato promosso, e poi è stato bocciato.
Aspetta, 60 crediti nel punteggio attuale è il massimo, forse?
No, scusami, 32, insomma, adesso non so la cosa, diciamo, il suo punteggio basico, perché non lo conosco, però mi è stato riferito da questa mia amica che sta in classe con lui, che lui è stato appunto bocciato dopo aver sostenuto, tra l'altro, l'esame di maturità. Quindi possiamo vedere appunto il paradosso, che non va soltanto al ministero, okay? Perché magari ci sono certe cose che non dipendono dai professori, ma anche professori stessi. Anch'io, nel mio stesso percorso scolastico, ho incontrato dei professori che, per quanto mi riguarda, non dovevano arrivare alla maturità e sostenere un esame di maturità con dei ragazzi. Comunque,
no, diciamo che insomma il tuo discorso è più che condivisibile. Diciamo che anche i corsi di recupero stessi, fatti in questo modo, secondo me non hanno molta validità, anche perché pensiamo proprio, cioè, nel senso, io di solito col computer, ecco, ci gioco, ci faccio ricerche, ma mie per interesse personale, utilizzarlo a casa e però obbligarmi a fare altro con quell'oggetto che di solito invece uso per altre cose, è proprio difficile anche a livello di abitudine, abituarsi a nuove cose. Insomma, alcuni ragazzi li abbiamo trovati, come dire, già stressati e depressi, addirittura si era tirata fuori la sindrome della capanna, che il ragazzo non voleva, alcuni ragazzi non volevano più uscire per poi prendersi il Covid, e che quindi dopo il lockdown non si sarebbe più, come dire, organizzato nulla e saremmo stati sempre tutti in casa. Cioè, non, secondo me, in questo momento anche andare a bocciare o comunque a rimandare, secondo me se c'era un piano per farlo in un modo buono, per farlo in un modo che valga la pena che sia fatto, a quel punto forse aveva un senso. Ma in questo modo, quindi è come sempre il voto, cioè il voto che poi pregiudica o giudica chi sei, e che cosa, insomma, quanto vali, e che ti fa, come dire, sempre più, ti dà un'immagine sempre più sbagliata di te. La compagna giustamente diceva che questo metodo non può dare mordente. Beh, ma anche sti cazzi è il mordente, perché oggettivamente già è tanto non avere il mordente, perché da quanto ci dicono anche le stesse testate giornalistiche, penso che il 30% abbia abbandonato degli studenti in generale, adesso non mi ricordo bene le cifre complessive, ma si tratta, ecco, intorno del 20 e il 30, in base a che uno che testata prendeva e i dati che venivano analizzati, quindi un dato enorme. Cioè qui non si parla neanche di depressione o di essere demoralizzati, o qui si tratta proprio che ti hanno pregiudicato il futuro perché ti hanno messo in condizioni di fare una cosa, abbandonare. E questa è il fallimento della scuola, è il fallimento della scuola del voto, è il fallimento della scuola di tutto, dei programmi, delle linee nazionali, che insomma c'è questa diatriba che a me piace tanto, perché è veramente, quindi, emblematico del fatto che si rimbalzano la palla presidi e professori contro ministro che dice abituatevi, loro dicono ma no, non è vero, perché comunque poi dopo un programma in fin dei conti lo devi sempre fare, perché devi estrapolare le linee nazionali, e quindi queste diatribe che poi, ecco, lo studente non c'entra proprio in questo, mentre invece la scuola dovrebbe essere fatta per dare un'indole, delle caratteristiche, un mordente appunto allo studente, uno spirito critico ed autocritico. Di questo non se ne parla proprio, io non ho mai sentito nessuno che, oltre noi, che parlasse di dare spirito critico ed autocritico ai agli studenti, e quindi secondo me questa è l'ennesima riprova che lo studente deve solo fare una cosa, perché è l'ultima ruota del carro della scuola, cioè fare quello che gli dicono gli altri senza che gli altri si accorgano che è lo studente il vero motore della scuola, senza gli studenti, i professori che insegnerebbero, senza le scuole, senza i professori, i presidi, che cosa organizzerebbero, il ministero della scuola, se non c'è la scuola, perché la scuola ha fallito il suo compito, che cosa ci sta a fare?
Sì, tra l'altro, adesso andando proprio più nel dettaglio e nel concreto, questa è una notizia che si riferisce a una determinata scuola nel Toscano, e nel Fiorentino in particolar modo, non lo so come tu la pensi, però io la vedo più come una piccola goccia, un accenno a quello che sarà poi il grande temporale di queste scuole che bocceranno effettivamente quello che è stato il piano estate, e quindi la partecipazione attiva e fisica degli studenti ai recuperi, che poi appunto dovranno ovviamente sostenere, ricordiamo a tutti e tutte, l'esame a settembre, e in cui ovviamente la bocciatura è una possibilità, quindi c'è un 50% di bocciatura e di promozione. Quindi questa scuola ovviamente ha bocciato il piano estate ed è la prima e vera e propria concreta, possiamo dire proprio, ammonizione, no? Di quella che è, come hai detto tu, il grande fallimento del crescere effettivamente culturalmente gli studenti, e chissà appunto se, tra l'altro è appena iniziata l'estate relativamente, no? Perché da poco sono finiti gli esami, quindi c'è, diciamo, da poco una rielaborazione di quello che è il piano scolastico del 2021-2022, abbiamo ancora metà luglio, tutto agosto, quindi vedremo effettivamente quante altre notizie ci saranno. A mio avviso ce ne saranno tantissime, e ovviamente questo dipenderà anche dalla stessa pandemia, quindi dallo stesso andamento pandemico.
Sì, la compagna ha detto bene, insomma, secondo me su questa, diciamo, faccenda quindi abbiamo anche detto fin troppo, forse anche io ho sparlato un attimino perché ho iniziato a dire cose, insomma, a perdere forse il filologico, però la compagna ha detto veramente bene, insomma, anche pensando poi a quelli che sono il 50-50, io la vedo un attimo un po' in modo più positivo, non so quanti ragazzi poi effettivamente verranno bocciati da questi corsi di recupero, però a me non preoccupa neanche tanto quello, per quanto ecco mi dispiace, tutta la mia solidarietà a chi deve seguire un corso di recupero in DAD, però è proprio il fatto che la scuola abbia fallito che deve, come dire, importarci soprattutto, e poi il singolo studente, ecco, a me dispiace molto, ma il fatto, ecco, come ha detto la compagna, la scuola, come diceva il ministro, la scuola per i volontari studenti e per i volontari professori, finanziata con 151 milioni di euro, alla fine non si è più fatta, se in casi sporadici in alcune scuole, e non si sa neanche come si è fatta, con quali fondi, se erano sempre quei 151 o se quei 151 sono andati al baretto, insomma, beato chi li rivedrà più, come più o meno i 49 che insomma si è presa la Lega, e quindi cioè non ha proprio senso di me parlare di altro se non di sconfitta totale su tutti i fronti di una scuola che ormai è l'ultima ruota del carro a livello ministeriale, perché non frega più un cazzo a nessuno della scuola a livello ministeriale, al ministro Bianchi frega solo di andare a Ravenna, perché dov'è il treno per Ravenna, e insomma nessuno più parla di scuola, anzi si parla di scuola solo quando viene criticata dall'Ocse.
No, si parla di scuola soltanto quando devi fare propaganda politica, permettimi di dire, come è stata fatta da tutto quest'anno, ma solo per propaganda politica, per farsi votare, sì è questo che è stato.
Sì, ma non è neanche la cosa, diciamo, più schifosa, cioè ce ne stanno così tante, insomma, che veramente la propaganda politica sì è stata fatta, ma insomma un po' forse ci sono abituato, si è un po' sempre alla fine fatta, non è quello il problema, cioè il problema è proprio il sistema strutturale che fa anche questo, però insomma il fatto che siano fallite così tante cose, che siano stati persi così tanti soldi, perché ricordiamolo, i 4 milioni per la formazione dei prof di educazione civica non sono mai stati impiegati, perché i nostri prof, almeno nella mia scuola, non hanno mai fatto neanche un corso di educazione civica o di aggiornamento per insegnare educazione civica. I 151 milioni per la scuola dei volontari, studenti e professori, non si sa più dove sono. I soldi per il gel per le mani, Report ci ha fatto addirittura una puntata su quanti soldi sono volati, e come dire, sto gel ancora è una cosa mistica.
Sì, comunque hai proprio ragione, nel senso, il problema qui proprio in generale è la priorità, quindi in cosa i soldi devono essere impiegati in priorità, quali sono le nostre priorità, anzi quali sono le vostre priorità, perché noi ce l'abbiamo anche abbastanza chiaro, e probabilmente ce l'avremo anche più chiare, perché noi adesso andremo all'università, cresceremo e quindi vedremo le cose in una maniera molto diversa. In generale, appunto, per la riapertura della scuola, proprio perché tu l'hai introdotto, mi attacco insomma a questa novità, anche questa pubblicata su Orizzonte Scuola oggi, quindi il 13 luglio, il fatto che ci sono in arrivo ovviamente altri soldi, per cosa? Per i banchi e per il potenziamento DAD. Quindi ovviamente il governo si tutela contro il Covid attraverso la DAD.
Come sul PNR, e ci abbiamo fatto una puntata, come dire, aumentano i finanziamenti per gli invalsi. Tutte cose che l'Ocse ci dice sempre, fate schifo in matematica, in inglese e italiano. Bene, sti invalsi dovrebbero servire a fare quello, perché alla fine gli invalsi sono di inglese, matematica e italiano. Se l'Ocse ci dice che facciamo schifo a fare questo, molto probabilmente è perché i metodi con cui li facciamo sono errati, gli invalsi si fanno ormai da tanti anni e non hanno portato a nulla, perché l'Ocse ancora ci critica queste tre materie base. Ma non queste cose, insomma, non lo so. Come aveva detto un'altra volta il compagno che salutiamo dei Castelli, lui ci aveva detto che insomma ci sono molte cose dietro a questi, come dire, dietro a queste piattaforme Google Suite, quelle che accolgono gli invalsi, che insomma girano anche lì soldi, e insomma, ecco, forse la scuola dei, non solo dei voti, ma dei soldi spesi male, per non dire altro.
Beh,
perché,
sì,
insomma,
sono 350 milioni di euro, tra l'altro, ok, quindi bei soldi. Con tale fondo sarà possibile provvedere a, e c'è una lista di quelli che sono i fatidici, insomma, obiettivi, no, di questi 350 milioni. Quindi acquisto di servizi professionali, formazione di assistenza tecnica per la sicurezza nei luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e l'assistenza medico-sanitaria. E questo tecnicamente, cioè, ci dovrebbe essere, abbiamo capito anche che non c'è stato in quest'anno. Poi dispositivi di protezione, materiali per l'igiene individuale degli ambienti, nonché di ogni altro materiale, anche di consumo contro il Covid-19, quindi sempre mascherine, questi gel. Poi interventi a favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali. Anche questo mi ricordo che in una delle nostre puntate, dei nostri appuntamenti, abbiamo affrontato quanto effettivamente, comunque alla fine ricordiamoci che è il secondo anno di Covid, è il secondo anno di didattica a distanza. Io posso capire per il primo anno, però già il secondo anno ci devono essere determinate situazioni, determinati interventi a favore di tante cose che qua vengono trattate, vengono elencati come delle, come dire, novità, no? Cioè, non abbiamo scoperto niente, stiamo scoprendo praticamente l'acqua calda. Sono cose che gli studenti, ma anche in generale i genitori, ma anche i professori, richiedono da tantissimo tempo. Per esempio adesso quello della didattica degli studenti con disabilità, quando io nel mio quinto anno di scuola, fino appunto a giugno, vedevo ragazzi con BES oppure con appunto disabilità, che venivano completamente, che erano completamente, passatemi il termine, passamelo anche tu, insomma, alienati da quella che è la situazione scolastica, dell'apprendimento scolastico. Poi interventi utili a potenziare la didattica, a dotare le scuole e gli studenti di strumenti necessari per la funzionalità didattiche compatibili, vabbè. Acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi, questo secondo me dovrebbero un po' più, bisognerebbe approfondire, evidenziare e anche definire, no? Quelli che sono gli strumenti editoriali, va bene. E poi adattamento agli spazi interni ed esterni e le loro dotazioni, affinché si possa, diciamo, procedere con lo svolgimento delle attività didattiche. In più, quindi, oltre a 350 milioni di euro, ci saranno 6 milioni anche per le reti scolastici. Reti scolastici, immagino che siano banchi, immagino che siano forse le LIM, non lo so, perché, come dire, con tutti quegli soldi che sono stati spesi per l'arredo scolastico fino all'anno scorso, abbiamo avuto appunto dei semplici banchi che, tra l'altro, a scuola nostra neanche si sono stati tutti utilizzati, perché noi non eravamo tutti dotati di banchi singoli. Comunque,
quindi, sì, diciamo che ci sono stati anche palesemente dei ritardi nella consegna. Questo lo aveva detto anche la Azzolina a suo tempo, perché diciamo che le aziende a cui si era rivolta stavano facendo tardi. Che, vabbè, questo, se insomma la scuola funzionasse bene, non sarebbe neanche un problema. Il fatto che, ecco, l'azienda, essendo padrona, insomma, dei mezzi di produzione, fa come gli pare, insomma, si è visto anche con i Big Farm per i vaccini, che tu ne prenoti tot e paghi tot, ti arrivano molto meno. Quindi insomma, che delle multinazionali riescano a ricattare dei governi o anche degli interi stati o anche l'intera Unione Europea, si è messo nero su bianco, secondo me, anche, ecco, con questa cosa dei vaccini. E insomma, questo ci dobbiamo un po' far preoccupare, perché se la nostra salute deve essere condizionata dai loro interessi personali, cioè dagli interessi di queste, come dire, aziende, è ovvio che non si potrà arrivare a un risultato che noi studenti speriamo, poiché, ecco, gli interessi non sono i nostri, ma sono quelli delle aziende a cui, come dire, gli si propongono queste cose e gli si fanno poi dei contratti. Io mi ricordo che per il gel per le mani fu dato l'appalto a una azienda appena nata, una, non mi ricordo se azienda o cooperativa o un qualcosa, che era nata da 2 settimane e che non si sapeva molto bene, cioè non si sapeva bene chi fossero, e, come dire, gli si è dato molti soldi per poi avere anche in ritardo il gel. Se non mi sbaglio, nella puntata di Report, questa industria si dovrebbe chiamare Italiam o qualcosa del genere. Quindi insomma, ci sono tutte queste vicende che la compagna sicuramente ha elencato con grande indignazione, e fa bene, perché ci dovrebbe essere solo che indignazione su questo. E diciamo che su come vengono spesi i soldi ne abbiamo molte volte parlato, e sono spesi, ecco, male, ma su tutti i fronti. Però c'è anche da dire che anche forse per, non lo so se la compagna può rimanere, però forse per concludere questa cosa, che a me ha fatto molto piacere invece che gli studenti si siano comunque in quest'anno ribellati a tutto questo, abbiano manifestato anche nel momento in cui, come dire, c'era il pentamestre, il famoso quadrimestre, in cui di solito gli studenti non fanno molto. Per esempio, ecco, la mia scuola ha occupato a febbraio, quando di solito invece si occupa sempre a ottobre, perché è il trimestre, un po' si cazzeggia e tutto. Quindi vuol dire che comunque da parte nostra, da parte di noi studenti, c'è stata serietà nell'affrontare il tema. Poi ovviamente, come ho premesso all'inizio della puntata, ci sono stati errori, la comune, insomma, quello è normale, però insomma, se noi vogliamo fare un paragone tra noi studenti, tra il nostro comportamento e quello delle persone che invece dovevano garantirci determinati diritti che abbiamo ormai sancito su molte carte, sicuramente il nostro è stato un atteggiamento sicuramente più rispettoso nei confronti di quella che è l'istituzione scuola che di tutte le altre parti prese in considerazione.
Sì, guarda, sono completamente d'accordo. La mia scuola, vabbè, insomma, non ha portato avanti la protesta dell'occupazione durante quest'anno, ma ovviamente se una scuola non occupa non significa che non può fare tutta un'altra serie di cose. Quindi noi ci siamo mobilitati anche con tutti i nostri rischi e pericoli, proprio perché è assolutamente risaputo ormai a livello, se non cittadino, se non metropolitano, a livello sicuramente regionale, non lo so, regionale non lo so, però sicuramente a livello metropolitano sì, nella città di Roma sì, che il Messaggero si riversa ogni volta le proprie frustrazioni e il proprio odio contro gli studenti, contro tante scuole di Roma. In particolar modo tutto ciò è partito dal liceo Virgilio, dalle fatidiche, insomma, occupazioni a base di droghe, insomma, e di varie cose del liceo Virgilio. Quindi noi siamo sempre stati al centro di ogni tipo di attenzione, purtroppo. E proprio per riprendere quelle che sono state le nostre iniziative, collegandomi a quello che ha detto il compagno, non soltanto da un punto di vista prettamente politico, ma anche da un punto di vista, come dire, personale, studentesco, che alla fine coincidono, no? Perché se, è vero, non è politica, però sono comunque degli ideali, sono comunque delle iniziative a cui gli studenti tengono per condurre avanti e per, in questo caso, concludere la loro carriera da studenti. Insomma, noi, non so se voi ne avete parlato, però mi ricordo che al tempo io neanche potevo essere in redazione quel giorno. Il liceo Virgilio organizzò un grande sit-in e un colloquio, insomma, un colloquio con la preside, perché la preside il giorno prima, stiamo parlando del sabato, e noi abbiamo organizzato questa cosa molto velocemente il lunedì, aveva decretato attraverso una banalissima circolare di due righe che la scuola era praticamente finita il sabato stesso in presenza, che quindi gli studenti, insomma, avevano concluso il loro percorso scolastico, ovviamente soprattutto gli studenti di quinto liceo, e che gli altri due giorni, quindi rispettivamente del 7 e dell'8 giugno, si sarebbero condotte in didattica a distanza. Ovviamente noi in quanto studenti, ma non in quanto studenti del Virgilio, perché il Virgilio fa figo, in quanto studenti e basta, siamo andati ovviamente sotto la nostra scuola e abbiamo speso tantissimo tempo che potevamo spendere anche a studiare, che ne so, Leopardi. Cioè, io effettivamente dovevo studiare Leopardi per la maturità, e ho deciso di dedicare quell'intera mattinata dalle 10 del mattino fino alle 13, appunto sempre del mattino, ecco, alle 13 senza del mattino, a parlare, ad ascoltare, appunto, e a stare nel cortile della mia scuola, per poi appunto arrivare alla grande vittoria dell'8 giugno come ultimo giorno di scuola, piena di festività. Ovviamente poi, insomma, ci sono state certe promesse che sono state in qualche modo mantenute in una maniera un po' più lata, però comunque siamo riusciti a svolgere il nostro ultimo giorno di scuola in presenza, soprattutto una scuola al 100%, anche prendendoci le nostre stesse responsabilità, perché gli studenti del Virgilio hanno creato questa lista in cui ovviamente tutti quanti quelli che erano i maggiorenni si prendevano la responsabilità di determinate situazioni che si sarebbero venute a creare. E insomma, è andata bene così. Quindi questo ha dimostrazione del fatto che gli studenti sono sempre mossi su un campo personale, su un campo appunto specificamente scolastico, ma anche su un campo politico. Purtroppo, come hai già detto anche tu, a ottobre non c'è stato l'ottobre di fuoco, l'ottobre rosso, insomma, ma per il Covid, in realtà, perché se no l'avremmo fatto benissimo sicuramente. C'è stato il febbraio, c'è stata una rivoluzione a febbraio, a marzo e ad aprile. insomma, anche se personalmente non ho potuto partecipare attivamente a varie occupazioni, comunque posso dire che sono stata molto molto soddisfatta del mio ultimo anno, perché poteva andare anche peggio, anche con il Covid. Diciamo che, non so te, però sì, venendo dal mio Miami, io venendo da Virgilio sono una persona molto molto fortunata. Anche basti pensare all'origine della mia scuola, che era un ospedale, di conseguenza noi abbiamo tantissimi spazi molto molto grandi, quindi anche banalmente per ritornare alla nostra conversazione sui banchi e sugli spazi, no? Comunque noi non ci siamo mai trovati in un grandissimo disagio, perché abituati a essere, anche se in 30, in una classe, comunque in queste aule veramente veramente molto grandi, molto molto grandi, e quindi anche i corridoi, anche il cortile, ampi spazi in cui il distanziamento poteva essere assolutamente mantenuto, e a spazi appunto molto anche areggiati, quindi con questo concludo.
Sì, sicuramente diciamo che noi, anche quelli che di solito hanno portato avanti Bella Onda, siamo dei collettivi auto-organizzati, insomma le nostre scuole sono rinomate per avere degli spazi molto ampi e anche ricreativi, dove insomma uno può insomma sfogarsi, può trovare di nuovo concentrazione. Per esempio, ecco, al Mamiani c'è un campo da calcetto e due campi da pallavolo. Il problema è stato invece, secondo me, proprio di vivere il fatto di non poterci più andare in quegli spazi, o che quegli spazi fossero riservati invece a tutt'altre attività, che invece di farci pallavolo, quando erano invece impiegati in, come si può dire, in veramente attività ludico-ricreativa, cioè educazione fisica, si è fatto stretching, che insomma io devo farlo, perché ecco, essendo facendo anche uno sport fuori da scuola, è molto importante lo stretching, quindi mi raccomando ragazzi, fate stretching, perché insomma così eviterete muscoli strappati,
Bella Onda per lo sport,
sì, eviterete altri, come dire, rischi molto molto poco graditi. Però ovviamente dopo che hai fatto un compito, non lo so, di qualunque cosa, uno può aver fatto un compito, mi metti a fare stretching e io così non mi sfogo, cioè io soprattutto poi se è andato bene o male, voglio prendere un pallone e calciarlo, voglio, ecco, prenderlo e tirarlo per aria, voglio far esprimere le sensazioni forti che si provano anche a scuola, che non vanno anche al compito, tipo ecco, non lo so, hai scazzato con l'amico tuo, quindi sei incavolato nero e vuoi dare due calci al pallone per sfogarti perché è una giornata no, o se no è che poi una giornata no, ti sei svegliato che ti gira male, e che è plausibilissimo e che ci sta tutto, o se no ecco, altri problemi familiari e quindi ti va di sfogarti a scuola. Il fatto che non li abbiamo potuti utilizzare, secondo me, come invece potevano essere utilizzati, ha fatto male, anche perché nella mia scuola, dopo la nostra occupazione, che la scuola si è fermata per 15 giorni, ci siamo visti che siamo rientrati in presenza, in pratica sempre al 50%, e non come chiedevamo noi al 100%, perché avevamo degli spazi ecco molto ampi, e la zona in quel momento è vero si stava aggravando, ma all'inizio invece era invece gialla, e siamo stati invece 100% in DAD, quindi non si capisce anche questo. Quando era gialla ci hanno mandato 100% in DAD, mentre invece quando è arancione ci mandano al 50%. Che mi suol dire questa zona arancione gialla, cioè che differenza c'è? E soprattutto si arrivava verso una zona rossa e tu mi rimandi di nuovo a chiudere, quindi mi hai fatto fare un mesetto di zona arancione invece di farmene fare tre di zona gialla, non ha senso. E il bello è che quando invece si è riaperto dopo la zona rossa, che è ridiventata gialla ed arancione, si stava sempre al 50%, come ecco se si fosse quasi sempre in zona gialla o zona rossa, sembra che esistessero solo queste due cose. Quindi ecco, per poi concludere il fatto che da noi la preside ha avuto la genialata di farci un film nel mentre noi stavamo al 50%, e il fatto che i tamponi si facessero dentro scuola e non fuori, a me sarebbe venuto molto da ridere se dopo che avessimo occupato e ci ha tacciato di essere sozzi, occupanti, luridi, che ecco tutti, come dire, pieni di Covid, quando invece siamo usciti ed eravamo tutti negativi, perché ci ha anche prenotato un tampone l'ASL e ce lo siamo fatti tutti, e tutti quanti eravamo negativi al 100%, lei ha pensato bene di aprire un centro di tamponi per fare poi il film là dentro, e se fosse capitato il positivo là dentro in quel momento, che ci avrebbe richiuso per altri 15 giorni, perché c'era un positivo stavolta vero e non falso, come invece ci ha imputato di essere noi. non lo so. Poi ovviamente sulla paese di Termamiani questi anni si può molto discutere, perché almeno nel mio caso trovo che il suo comportamento non sia stato non abbia ovviamente svolto il suo ruolo di educatrice innanzitutto, né quello appunto di pedagogo, e né tantomeno quello proprio di preside, che serve insomma per dare anche sicurezza e stabilità, e è un punto di riferimento all'interno della scuola. Sinceramente, ecco, ci sono anche queste cose da tener conto, soprattutto per la mia scuola, ma penso che anche in altre scuole insomma non se la passino bene a livello sia presidenziale che i professori che gli alunni. E con questo insomma penso che possiamo chiudere per l'ultima volta, con molto dispiacere, questa volta non con piacere come abbiamo lasciato forse scuola, ma invece con molto dispiacere, la trasmissione Brava Onda, perché oggi siamo solo in due, siamo tutti e due maturandi, quindi non ci saremo l'anno prossimo.
Speriamo di comunque, cioè, non com'è che direbbe qualcuno, faccio una citazione, non escludo il ritorno, nel senso che speriamo che ad agosto, a settembre, dai, sì.
Si deve assolutamente, come dire, lasciare spazio alle nuove leve. Siamo, come detto te, molto orgogliosi dei ragazzi che ormai faranno il quinto, che faranno il terzo, che faranno il quarto e che verranno, e speriamo che possano venire anche i più giovani, anche quelli delle medie, perché no, tutti gli studenti medi, ecco, più partecipata fosse questa radio, io più sicuramente sarei orgoglioso e fiero di delle nuove leve, e sono proprio orgoglioso, perché so che ci sono loro, di andarmene e di stare tranquillo, anche se ormai tranquillo diventa ha un brutto significato, come anche stai sereno. Quindi
esatto.
Diciamo che passiamo su questo mio aggettivo, però insomma
confidiamo
nelle nuove leve, perché sicuramente se la sapranno cavare. E qui insomma io vi saluto con tutto l'affetto e con tutta secondo me la voglia insomma di salutarvi, e che io almeno personalmente ho avuto e che ho ancora adesso, e anche di fare attività politica come ho sempre fatto. Quindi io vi saluto, vi ringrazio anche per l'ascolto, vi ringrazio soprattutto coloro che hanno anche chiamato e che hanno partecipato anche non essendo studenti, per esempio il collettivo Ninanda, o per esempio Andrea, il compagno dei Castelli, che ci ha spiegato molto nel dettaglio alcune cose riguardanti appunto le piattaforme che si utilizzavano e gli invalsi, cosa c'è dietro, le nuove tecnologie che si danno alla scuola, insomma. Quindi io saluto tutti questi, tutti allo stesso modo, perché tutti hanno dato una grande spinta a questa trasmissione, tutti, anche solo il normale spettatore. Quindi io saluto tutti, saluto anche i compagni, tutti, nessuno escluso, e lascio i saluti purtroppo alla compagna.
Sì, anch'io vorrei ringraziare in particolar modo il Circolo Cafiero di Roma, che ci ha dato tante opportunità, ci ha fatto capire quanto effettivamente il mondo è vasto. Sì, ci ha fatto crescere, come hai detto tu, da un punto di vista sicuramente radiofonico, con la ci ha dato anche la consapevolezza di cosa significa collaborare con l'altro. Alla fine noi siamo un gruppo di ragazzi che non siamo amici tra di noi, siamo un gruppo che è stato formato e abbiamo...
Questa cosa non l'avevo molto ben detta, perché... Cioè...
Beh, no, però noi in un primo momento ci siamo formati non conoscendoci, e quindi abbiamo anche imparato come relazionarsi l'uno con l'altro, soprattutto in un gioco di squadra, perché alla fine quello che noi abbiamo fatto è un gioco di squadra, un grandissimo
gioco
di squadra. E noi siamo stati assolutamente capaci. Poi ovviamente le difficoltà ci sono sempre, ma come è giusto che sia... perché questo significa appunto approfondire e risolvere eventuali problemi, però comunque noi siamo stati bravi, abbiamo superato insomma tutti quelli che sono stati gli ostacoli, abbiamo appunto, io mi sento anche proprio di ringraziare di tutti quelli che abbiamo avuto attorno e con i quali abbiamo avuto il piacere di scambiarci tante parole, tante insomma pensieri, il fatto di averci cresciuto, perché io mi sento molto molto, diciamo, una sorta di bambina che è stata allevata, ecco, da questi altri giovani, ma anche più adulti, che ci hanno appunto accolto e ci hanno portati in vari mondi, in varie prospettive. Quindi ecco, adesso sono tra l'altro pure puntualissimi, perché sono le 19:59 e le campane stanno suonando qui a San Lorenzo, quindi diciamo che noi
chiudiamo con tanto dispiacere la nostra Baraonda, con ovviamente sempre il nostro Pino Daniele, il grande simbolo insomma di Baraonda, che speriamo anche l'anno prossimo continuerà a rimbombare nelle vostre casse. Arrivederci e buona serata a tutti e tutti.
E per l'ultima volta, sigla.